Allora io parto. Il titolo dell'incontro di oggi è di necessità virtù, riferito alla moralizzazione. Di necessità virtù, beh, il titolo recita così perché la moralità in realtà dipende dal contesto. Quindi, se il contesto è in un certo modo, la moralità sarà a sua volta in un certo modo, se il contesto è in un modo diverso, anche la moralità cambierà. L'abbiamo visto proprio in questo periodo in maniera molto chiara e molto netta. Tutto ciò che prima del coronavirus era considerato normale, successivamente al coronavirus è diventato sanzionabile con una multa da 400 euro. Allora, voi capite che davvero il contesto ci dice che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, che cosa è morale o che cosa è immorale. Per cui la moralità è viziata da una sorta di relatività, non tanto di relativismo, ma di relatività, cioè la morale è relativa ai tempi e all'ambiente in cui io mi trovo a vivere. Voi sapete che in certe parti del mondo al ladro si taglia la mano, da noi dopo qualche mese si procede alla scarcerazione, se proprio si era arrivati al carcere. Dunque, paese che vai, morale che trovi. Al di là di questo discorso sulla relatività, ogni società comunque ha cercato attraverso la moralità di gestire la propria stabilità interna. La moralità nel corso degli anni, dei secoli, è sempre servita a mantenere il più possibile lo status quo. E quindi mantenere in definitiva degli equilibri di potere che consentivano il funzionamento delle società. Chiaramente, mutando i tempi, mutavano le condizioni, le moralità andavano in crisi e si arrivava a delle rotture di equilibrio con delle grosse convulsioni sociali che la storia ci ha tramandato. Tanto per non andare troppo lontano, pensiamo alle convulsioni sociali della Rivoluzione francese, un cambio di moralità epocale, o alla moralità che è seguita alla fine della Prima Guerra Mondiale, per esempio, o alla moralità che è seguita poi successivamente alla Seconda Guerra Mondiale. Allora, capite che il concetto di morale è un concetto inevitabilmente dinamico. Ma proprio fatte queste premesse, veniamo al nostro amico Teilhard de Chardin e leggiamo alcune sue considerazioni su che lui fa a proposito della morale. Intanto lui distingue una morale di equilibrio e una morale di movimento. Dice Teilhard, in gran parte la morale è nata come una difesa empirica dell'individuo e della società. Non appena gli esseri intelligenti sono venuti a contatto, dato che c'erano degli attriti, questi esseri intelligenti hanno sentito il bisogno di proteggersi contro i reciproci soprusi. E non appena si è rivelata empiricamente un'organizzazione sociale che garantiva a ciascuno più o meno ciò che gli spettava, questo stesso sistema ha sentito il bisogno di garantirsi a sua volta contro i mutamenti che fossero venuti a rimettere in questione le soluzioni accettate e turbare l'ordine sociale stabilito. Questa è la comune nozione di moralità, che così semplicemente ci viene in mente di primo acchito. Dice ancora Teilhard che fino ad oggi la morale è stata prevalentemente intesa come un sistema fisso di diritti e di doveri, che mira a stabilire tra gli individui un equilibrio statico e preoccupato di mantenere questo equilibrio intatto mediante una limitazione delle energie umane e quindi della forza. Questa concezione si fondava in ultima analisi sull'idea che ogni essere umano rappresentava nel mondo una specie di termine assoluto, del quale si trattava di preservare l'esistenza contro ogni invasione dall'esterno. Si trasforma da cima a fondo se, come abbiamo fatto, si riconosce che sulla Terra l'uomo non è che un elemento destinato a compiersi cosmicamente in una coscienza in corso di costituzione. Qui Teilhard solleva un altro problema molto importante. Noi pensiamo di essere immutabili. Noi viviamo, ci sembra di essere immortali, perché tocca agli altri morire, non a noi. Noi stiamo vivendo. E siamo un sistema biologico robusto che è un'entità organica che tutta insieme funziona meravigliosamente. Allora noi tendiamo a difendere l'immutabilità di questa entità organica biologica che vive. E diciamo che non cambieremo mai, perché noi viviamo, siamo un unicum, una massa, un intero che non subisce cambiamenti. Ma è proprio così vero? Che cosa vuol dire vivere? Vivere vuol dire sedersi a tavola tutti i giorni, perché dopo il 30° o il 60° giorno di astinenza dai cibi, guarda caso, la vita ci sfugge di mano e il nostro sistema organico muore. Allora, non siamo così staccati dal resto. Non siamo un qualcosa così fisso, così immutabile. In effetti, basta pensare a quando avevamo 10 anni, a quando eravamo 20, 30, 40, 50, 80, 100, 120, come cambiamo nel tempo. Ma non è soltanto una questione di cambiamento, è una questione di flusso. La nostra vita si mantiene grazie ad un flusso energetico, costante e continuo, accompagnato da un flusso di informazione. Perché quantomeno dobbiamo pur sapere dov'è il supermercato più vicino a casa nostra, perché o prima o dopo la spesa la dobbiamo fare. Dunque, l'andare a comprare dell'energia al supermercato, siano fagiolini, bistecche o il litro di latte, questa energia noi dobbiamo sapere dove procurarcela. E dunque abbiamo bisogno di informazioni. Questo per venire alla vita concreta dei nostri giorni, ma è sempre stato così. Pensate alle foreste, pensate alle steppe, pensate ai deserti. Ecco, la vita in questi ambienti si è manifestata sempre grazie a un flusso di energia e di informazione. Allora questo significa che noi non siamo un qualcosa di fisso e di statico, ma siamo un qualcosa in divenire. Allora, la morale che per noi valeva a 20 anni, e tutto sommato non vale più a 70. Perché l'obiettivo del ventenne non è quello di farsi una cultura, è quello di trovarsi un partner per poter arrivare a riprodursi e farsi una famiglia. Ne sapete tutti benissimo che gli ormoni dei ventenni indirizzano la persona in una certa direzione molto netta e molto precisa. Un settantenne, un ottantenne, un sessantenne, ormai ha fatto quel tipo di vita, quel tipo di esperienza e sta puntando ad altre cose. Dunque, la morale del ventenne sarà una morale informata dai principi della riproduzione. La morale del sessantenne e del settantenne sarà informata dai principi invece dell'interiorità e della consistenza della persona. Dunque cambia la visione del mondo e cambia l'approccio che viene fatto alla vita. E dunque alcune cose diventano più importanti, altre meno. Questo però ci dice che la morale a sua volta è seconda all'etica, perché in ogni caso abbiamo bisogno di un riferimento, abbiamo bisogno di un qualcosa che ci dica come muoverci e dove ci stiamo muovendo. Ecco, allora noi possiamo intendere l'etica come quella scienza che ci dice quali sono gli ambiti in cui noi ci muoviamo e quali sono le chiavi di lettura, i riferimenti.
Allora, chiedo scusa, ma c'è qualcuno che ha il microfono acceso e fa rimbombo.
Ecco.
Io li spengo tutti, tu riaccendi il tuo, va bene?
Sì, 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 ecco, io ci sono di nuovo.
Attenzione, no, non ce l'hai ancora, accenditi il tuo microfono, per favore. Il tuo, sì. In basso.
Adesso è acceso, sì. Mi sentite? Molto bene. Allora, ritorniamo al nostro ventenne. L'ambito del nostro ventenne è un ambito prevalentemente biologico, perché prevalentemente a 20 anni si vuol vivere l'esuberanza della vita. E dunque è importantissima la sopravvivenza, è talmente importante che quasi non la si considera importante, la si considera quasi scontata, ma certamente la sopravvivenza, la prestanza fisica, l'immagine fisica della persona è davvero molto importante a quell'età. Così come è importante il meccanismo della riproduzione, perché la riproduzione, proprio per mantenere la prole, deve avvenire nell'ambito di un'età in cui i genitori sono in grado di provvedere alla prole, dunque l'età più giovanile. Questo ambito biologico che ha questi parametri della sopravvivenza e della riproduzione come riferimenti leggerà la realtà secondo quei parametri. E dunque, leggendo la realtà secondo quei parametri, opererà delle mediazioni culturali tra la realtà e quei principi in maniera da costruire una legge di comportamento, in modo di stabilire delle regole di comportamento. Queste regole di comportamento vanno a costituire una morale. La morale che è tipica dell'etica biologica. E dunque il giovane ventenne, trentenne che si muove in maniera opportuna, con le opportune regole morali all'interno di quest'etica biologica, otterrà dei buoni risultati. Una vita che è coerente con quelli che sono i suoi obiettivi, la sua età, il suo modo di vivere, ma passando il tempo cambia il riferimento, passando il tempo cresce la consapevolezza di sé, la consapevolezza dell'ambiente esterno, la consapevolezza spirituale. Ecco, nell'ambito della consapevolezza, le chiavi di lettura inevitabilmente sono quelle della libertà e dell'amore. I riferimenti sono quelli della libertà e dell'amore. Libertà perché la persona consapevole, intera all'interno di sé, sente la necessità di esprimersi e di avere delle relazioni buone, importanti con le altre persone consapevoli. Ma per fare tutto questo è necessario utilizzare l'energia dell'amore. L'amore che è l'unitivo e il creativo. Unitivo e creativo a livello però di consapevolezza, a livello di visione del mondo, a livello di senso. Il senso della vita col passare degli anni diventa sempre più importante. E se posso fare un riferimento, il senso della vita diventa importante riprendendo in mano il Vangelo quando Nicodemo si mette a parlare di notte con Gesù e Gesù gli dice devi rinascere dall'alto. Ecco, il senso della vita progressivamente diventa il senso di una gestazione che ci consente questa rinascita dall'alto, ci consente di essere pronti a questa rinascita dall'alto. Altrimenti finito l'orizzonte biologico, quindi adempiuti ai doveri biologici della nostra specie animale, e beh, è finito tutto. Che cosa stiamo ancora lì a pestare l'aria e a togliere energie a quelli che sono più giovani di noi, che stanno venendo anche loro a riprodursi e andare avanti? Non ha senso la presenza di persone anziane per quello che riguarda le logiche della specie. Ma qui non stiamo parlando di animali, qui stiamo parlando dell'umano, di uomini. Il senso della vita dell'uomo non è il senso puramente biologico, ma il senso della vita dell'uomo diventa quello della rinascita dall'alto. È grande la rivelazione che ci è stata donata, perché ci è stato donato il senso vero del nostro vivere e del nostro esistere. Ognuno farà il cammino che riesce a fare, seguirà la spiritualità che riesce a seguire, ma il senso è questa rinascita dall'alto, per approdare tramite la conoscenza a livello spirituale, a un'etica spirituale che vede nel silenzio, nella contemplazione, le chiavi di lettura, i paradigmi di riferimento di quell'ambito, di quel ambiente a cui si è approdati tramite questo cammino di senso che dura attraverso gli anni e attraverso la vita. A questo punto capite che una morale spirituale è ben diversa da una morale biologica. Ma sentiamo un poco di nuovo che cosa ci dice Teliani. Il problema posto dalla morale non è tanto di conservare e di preservare l'individuo, ma di guidarlo così bene nella direzione dei suoi compimenti attesi che la quantità di personale, di presenza della persona ancora diffusa nell'umanità emerga pienamente e sicuramente. Fino ad oggi il moralista era o un giurista o un equilibrista. Ora diventa il tecnico, l'ingegnere delle energie spirituali del mondo. La morale più elevata è ormai quella che meglio saprà sviluppare fino ai limiti superiori il fenomeno naturale. Non già proteggere, ma sviluppare per risveglio e convergenza le ricchezze individuali della Terra. Ecco, qui Teilhard è veramente chiarissimo. Noi abbiamo un fenomeno naturale. Il fenomeno naturale è quello della comparsa della vita sulla Terra, della vita che si complessifica e approda a passare la soglia della consapevolezza. La consapevolezza, agita fino in fondo, genera una personalità. Ognuno di noi ha la sua personalità, ha il suo porsi di fronte agli altri, ha una sua individualità, una sua caratteristica, una sua profondità. È una persona che al suo interno è intera, una persona che ha conquistato dal suo interno la consistenza di sé, non ha bisogno di consumare l'esterno, non ha bisogno di mettersi addosso delle sovrastrutture, può andarsene in giro nuda come San Francesco, perché San Francesco non aveva bisogno di sovrastrutture, San Francesco era consistente dall'interno, era estremamente forte come personalità. Allora, che cosa conta? Conta mantenere in piedi la struttura di una persona che non c'è, che dentro ha il vuoto e che consuma dall'esterno qualsiasi cosa. E quando dico qualsiasi cosa, non parlo solo di supermercato e di oggetti strani forniti. Parlo di persone. Quante sono le persone che consumano il prossimo? Se lo prendono, se lo succhiano. Quanto è grande il consumo di religione? Un consumo esteriore di religione. Ecco, e quanto è grande invece la consistenza delle persone? Quanto è diffuso? La morale non deve fare in modo di mantenere l'esteriorità, ma deve fare in modo, come dice Teilhard, di risvegliare le ricchezze interiori delle persone e fare in maniera, creare le condizioni perché queste ricchezze interiori possano sempre più svilupparsi. Sempre più svilupparsi vuol dire che sono ricchezze interiori, consistenze interiori che consentono la relazione evolutiva con Dio, con Gesù Cristo. Allora sì che la nostra vita diventa un capolavoro che ci permette questa splendida rinascita dall'alto, perché vuol dire approdare al pleroma, alla relazione profonda con lo Spirito di Dio che ci attraversa e ci rende diafani della tua luce. Allora, intesa in questa maniera, la morale diventa non più una morale di difesa dello status quo, non più una morale statica, una morale di equilibrio, ma diventa una morale di movimento. Che cosa vuol dire morale di movimento? Sentiamo Teilhard. Secondo la morale di movimento, per costruzione, tre principi definiscono il valore degli atti umani. Non è in definitiva buono se non ciò che concorre agli accrescimenti dello spirito sulla terra. È buono, almeno fondamentalmente, parzialmente, tutto ciò che procura un accrescimento spirituale alla terra. E finalmente il migliore, ciò che assicura il maggior grado di sviluppo delle potenze spirituali della terra. Allora capite quanto è grande la morale di movimento e quanto sono piccoli invece quei movimenti che tendono a regredire e ad appiattirsi su uno status quo che progressivamente diventa antistorico, inattuale, incapace di rendere ragione a quelle che sono le condizioni del mondo contemporaneo e che rendono quindi davvero inattuale vivere all'interno di una società che richiede ben altre cose. Teilhard dice che in base alla prima regola, cioè che è buono se non ciò che concorre agli accrescimenti dello spirito sulla terra, nella morale di equilibrio sembravano permesse molte cose che vengono proibite dalla morale di movimento. Purché non togliesse all'altro né la moglie né le sostanze, l'uomo poteva credersi autorizzato a usare come meglio gli sembrava la porzione di vita che era sua, oppure lasciarla dormire. Con la morale di movimento intravediamo che nessuna promessa e nessun uso sono legittimi se non tendono a far servire la potenza che racchiudono. La morale del denaro era dominata dall'idea di scambio e di giustizia, tanto quanto come il livello di un liquido nei vasi di comunicanti. Avete benissimo presente la bilancia che caratterizza l'immagine della giustizia. D'ora innanzi, invece, si deve sottostare all'idea di energia nel movimento. La ricchezza diventa buona solo nella misura in cui lavora nella direzione dello spirito. Ma pensate un po', la nostra società, priva ormai di modelli di sviluppo, crollato il modello comunista nel 1989, caduto il modello capitalista nel 2008, oggi col coronavirus che ci mette veramente al muro a dire come veramente stanno le cose, quale modello di sviluppo siamo in grado di proporre? I filosofi che lettura stanno dando della nostra società? E chi ci dice dove dobbiamo andare? Se lo dice Teilhard, la ricchezza, proprio i soldi, non diventa buona se non nella misura in cui lavora nella direzione dello spirito. Ritorniamo a prima. Se noi non sappiamo dove va la nostra vita, siamo come quel grande imprenditore agricolo che aveva riempito tutti i granai e si compiaceva non dell'interezza di sé, ma dei granai pieni. E gli viene detto, tu questa notte morirai e i tuoi granai non andranno certamente contenti. Cosa te ne fai? Allora, quando invece la ricchezza lavora nella direzione della spiritualizzazione delle persone, che vuol dire personalizzazione, che vuol dire consistenza, che vuol dire capacità di relazione con gli altri, con l'ambiente e con Dio. Se non si lavora in quella direzione lì, l'uomo perde se stesso. L'uomo diventa un consumatore, ma ormai, viste le tecnologie della nostra società, l'uomo, la persona, il cittadino diventa qualcosa di peggio, diventa a sua volta un prodotto che viene scambiato e venduto sui mercati azionari. Volete pensare a Google o ad altre grandi società dell'informazione? Sono potenti perché hanno un prodotto potente, che sono gli utenti che smanettano sulle loro tastiere. Ecco, la loro potenza è aver prodotto questi soggetti che smanettano sulle tastiere, e questo viene quantificato in miliardi di dollari. È questo il destino degli uomini? Oppure la ricchezza deve lavorare nella direzione dello spirito, acquisendo davvero un senso? Altro esempio, dice Teilhard, la morale dell'amore era soddisfatta dalla fondazione materiale di una famiglia, l'amore stesso essendo considerato, e sapete che questo è vero, come un'attrattiva secondaria subordinata alla procreazione, il contratto di matrimonio. Quanti contratti di matrimonio si fanno ancora nel mondo e alle volte anche qui da noi? Tu sei una bambina predestinata a sposare quell'uomo là perché l'ha scelto la famiglia, perché quell'uomo là ha i soldi, ha i mezzi per farti avere dei figli e per mantenere tutti questi figli. Ma io non gli voglio bene a quell'uomo là. Non preoccuparti, poi l'amore verrà, se verrà, e se non viene, pazienza, insomma. L'importante, e qui ritorniamo all'etica biologica, è riprodursi. E dunque la famiglia finalizzata alla procreazione, ma non all'amore vero. Dice ancora Teilhard, d'ora innanzi, con la morale di movimento, questa antica morale statica deve considerare come suo oggetto, d'ora innanzi la morale di movimento deve considerare come suo oggetto fondamentale far rendere precisamente a questo amore l'incalcolabile potenza spirituale che è capace di sviluppare tra i coniugi. Allora capite che il concetto di famiglia cambia completamente. E se noi restiamo a una famiglia fondata sulla riproduzione, ma è normale che capiti quello che capita intorno a noi, una volta che ovviamente il recinto è stato tolto. Perché le coppie, una volta che si sono riprodotte, e che cosa devono fare? Allevano i figli più o meno fin quando sono indipendenti, poi ognuno per sé, e stanno insieme all'infinito, non ha senso. Io mi metto insieme per riprodurre. Ma se invece l'amore che ci lega è un amore che mette di mezzo il cammino spirituale, questo amore diventa un capolavoro e genera, alimenta, incrementa un'incalcolabile potenza spirituale che si sviluppa precisamente tra i coniugi. Allora capite che la prospettiva della famiglia diventa un'altra cosa, diventa una famiglia umana. Infine, la morale dell'individuo era principalmente ordinata a impedire di nuocere. D'ora innanzi la morale di movimento proibirà ogni esistenza neutrale e inoffensiva e costringerà la persona allo sforzo per liberare fino all'estremo limite la sua autonomia e la sua personalità. Ecco, non più l'uomo limitato da negazioni, non fare questo, non fare quello, non fare quell'altro, ma l'uomo stimolato a mettersi in gioco, a esprimere se stesso, e come dice Teilhard, a portare fino all'estremo limite la sua personalità. Perché è importante portare fino all'estremo limite la propria personalità? Beh, è importante introducendo un altro concetto di Teilhard, che è la personalizzazione e la spiritualizzazione, cioè un divenire. Noi non siamo persone una volta per tutte, ma siamo persone che crescono nel tempo e che diventano sempre più personali. Ma il processo di personalizzazione inevitabilmente ci porta a generare un processo di spiritualizzazione, perché più l'uomo diventa se stesso per donarsi agli altri e all'altro, a Gesù il Cristo per esempio, e più l'esigenza spirituale diventa importante, diventa essenziale, diventa, vorrei dire, originaria. Nascono gli aneliti, spirituali, questa forza che ci attrae, che ci porta ad andare oltre noi stessi, oltre il nostro semplice orizzonte biologico. Veniamo ancora a Teilhard, ormai siamo quasi alla fine. La seconda regola diceva che è buono tutto ciò che procura un accrescimento spirituale alla terra, appunto. In base alla seconda regola, sembravano proibite dalla morale di equilibrio molte cose che diventano virtualmente permesse o persino obbligatorie nella morale di movimento. Proprio perché si trovava soddisfatta di un certo ordine, purché un tale ordine impedisse ai meccanismi umani di scaldarsi e di stridere, la morale di equilibrio non si preoccupava di sapere se una qualche possibilità spirituale era lasciata fuori dai quadri che aveva costruito. Non sapendo trovar loro un posto o una giustificazione, lasciava perdere per timidezza in tutti i campi un mondo di energia. In effetti la spiritualità è sempre stata vista non troppo bene dalla ritualità. Ecco, la ritualità la si è sempre pensata salvifica. Faccio quei gesti, dico quelle parole e qualche entità magicamente mi salverà. Da cosa? Dal mio vuoto interiore, dalla mia inconsistenza. Viceversa, la spiritualità, il cammino spirituale, genera delle energie che rendono me stesso una persona consistente, dotata di forza, dotata della capacità di aprirsi alla relazione. Una persona che genera al suo interno delle ricchezze da donare agli altri. Non per niente la dimensione evangelica è una dimensione di dono. Non è una dimensione di equilibrio dato dalla bilancia della giustizia, è una dimensione di dono. Ricordate, no, la parabola dei vignaioli, quelli della prima ora, della seconda, della terza ora e dell'ultima. Io dono a tutti le potenzialità per diventare persone intere. Allora, c'entra quante ore di lavoro fatto, quello appartiene alla giustizia, alla morale di equilibrio, ma in una morale di movimento sono importanti le energie, sono importanti le potenzialità che vengono liberate, perché la persona possa diventare tutta intera e tutta intera possa a sua volta donarsi alla relazione con Gesù il Cristo. In una morale di movimento, dice Teilhard, tutto ciò che contiene una forza ascensionale di coscienza è riconosciuto immediatamente e in questi limiti come fondamentalmente buono. Si tratta solo di identificare questa validità e di liberarla. E così, in base alla terza regola, che diceva è finalmente il migliore, ciò che assicura il maggior grado di sviluppo alle potenze spirituali della Terra, in base alla terza regola si rivela a noi il concetto di una moralizzazione, attenzione, non più di una morale statica, ma di una moralizzazione, di un divenire morale, intesa come la scoperta e la conquista interminabile delle potenze animate della Terra. Alla morale di equilibrio, morale chiusa, il mondo morale sembrava un campo definitivamente circoscritto. Alla morale di movimento, morale aperta, questo stesso mondo si presenta come una sfera superiore dell'universo, ben più ricca delle sfere inferiori della materia, in potenze ignote e in combinazioni insospettate. Tentare tutto, dunque, dice Teilhard, e portare avanti tutto nella direzione di una maggior coscienza. Ecco la legge generale e suprema della moralità in un universo riconosciuto come in corso di trasformazione spirituale. Limitare la forza, a meno che non sia per ottenere ancora maggior forza, è il peccato. Voi capite a questo punto che limitare la coscienza nascondendosi dietro una regola morale statica è sicuramente diventa sicuramente una colpa, perché noi siamo la parte consapevole dell'universo, noi non siamo staccati dall'universo, noi siamo polvere di stelle, no? Ci dicono. Noi siamo fatti della materia dell'universo, organizzata magari in un modo un po' particolare, se vogliamo, ma non siamo fuori dell'universo, ne siamo immersi fino al dolore, solo che attraverso di noi l'universo riflette se stesso e riesce a darsi dei nomi. Siamo noi che chiamiamo le galassie col nome di galassia, ma noi apparteniamo alla galassia. La Via Lattea è la nostra galassia, abbiamo dato persino un nome proprio, Via Lattea, ma noi siamo parte della Via Lattea, non siamo fuori dalla Via Lattea. Ecco che allora la nostra capacità di consapevolezza è fondamentale. Tutto l'universo si aspetta da noi l'agire della nostra consapevolezza. Noi non possiamo venire meno alle nostre potenzialità, al nostro appartenere all'umano. Noi non apparteniamo più all'animale. Noi abbiamo passato una soglia, apparteniamo all'umano, se siamo capaci di appartenervi, perché potremmo anche appartenere solo all'animale, ma in questo modo andiamo in contraddizione con noi stessi, e andando in contraddizione con noi stessi ecco che andiamo a peccare, perché il peccato, come ci ha un po' cercato di far capire Teilhard, è un'azione di infedeltà nei confronti di noi stessi, nei confronti di tutte le nostre potenzialità. Nel momento in cui noi siamo infedeli a noi stessi, diventiamo incapaci della relazione evolutiva con Dio. E guardate che peccare contro le potenzialità dell'uomo, dell'umano, chiedo scusa, vuol dire allontanarsi dalla relazione con il divino. e quindi vuol dire perdersi nella polvere indistinta della biosfera, del sistema solare. Ecco. Ma invece essere fedeli a se stessi conduce a questa grande relazione evolutiva con l'incommensurabile consapevole, con Dio che è incommensurabilmente più consapevole di noi, perché deve reggere tutto l'universo, non certamente solo la Terra, ma che ci comunque attira a sé e che comunque nobilita tutta la nostra azione, la rende un'azione feconda e creativa. Teilhard dice ancora che queste prospettive sembreranno pazzesche a coloro che non vedono che la vita è fin dalle origini ricerca a tentoni, avventura e pericolo. La vita non è data una volta per tutte, la vita va conquistata. Tuttavia spuntano all'orizzonte delle nuove generazioni come un'idea irresistibile. Allora a loro appartiene l'avvenire, ma una condizione, che alla stessa velocità nel cielo del futuro salga per chiarirle un centro esplicito di attrazione e di illuminazione. È una frase che sembra un po' misteriosa, un po' priva di senso. No, pensiamo all'oggi, pensiamo alle nuove generazioni, pensiamo a che potenzialità hanno rispetto anche solo a 50 anni fa. Tutti gli strumenti informatici, tutti gli strumenti culturali, volere o no, insomma, proprio di fame non si muore in Europa, ecco, quindi anche degli strumenti economici ci sono. Queste nuove generazioni che hanno a disposizione di tutto, hanno a disposizione un centro di attrazione e di illuminazione? È possibile intravedere in maniera chiara questo centro? La crisi degli anni nostri, sto parlando del 2020, è una crisi di assenza di centro di attrazione e di illuminazione? Punto interrogativo. Che senso ha la vita sociale del 2020? Ha il senso di una mascherina? O ha il senso della responsabilità nei confronti degli altri? E se io mi sento responsabile nei confronti degli altri, che una volta si chiamavano fratelli, ma adesso si chiamano altri da sé, va bene così. Se io ho questo senso di responsabilità, vuoi che in qualche misura non mi senta attraversato da una luce, da un'energia nuova, e vuoi che non abbia fame di questa energia nuova, di questa energia che discende dallo spirito di amore e verità, quello spirito che è stato portato a noi dall'annuncio e che ben è descritto nel Vangelo, ma non solo, è stato ben vissuto dai discepoli, dagli apostoli, da tutti i cristiani che si sono succeduti nei secoli. Allora capite che parlare di morale di equilibrio e criticare una morale statica che si rifà sempre alle solite cose, sempre più inattuali, e opporre invece una morale di movimento che all'apparenza potrebbe anche sembrare anarchica, potrebbe anche sembrare destabilizzante, in realtà invece è innestare nella nostra società lo sforzo, la fatica della responsabilità, lo sforzo e la fatica di dare spazio agli aneliti, lo sforzo e la fatica di dare energia alle profondità del nostro animo e della nostra essenza. Dunque, nel 2020 non è possibile abbandonare l'idea del divenire. La nostra società cambia in maniera estremamente rapida, il contesto cambia in maniera estremamente rapida. Dunque è necessario essere capaci a seguire queste trasformazioni, è necessario essere in grado di cambiare le nostre posizioni, di leggere con intelligenza la realtà che ci sta attorno e di fare, soprattutto grazie a queste letture, a questo sforzo, a questa fatica, un percorso morale di personalizzazione e di spiritualizzazione. Io mi fermo qui e se avete delle domande sono ben disponibile a darvi la mia opinione. Grazie.
Ti ringrazio moltissimo, è veramente interessante che è bella questa cosa. Mi hai fatto ricordare, più che una domanda, era una suggestione, cioè, ma si sente? Non si sente la tua? Mi hai fatto ricordare come due cose. Uno, quando Ratzinger nel libro Introduzione al Cristianesimo, non so se sei presente, mi pare che si rifaccia anche a Teilhard de Chardin, molti. E poi quando Domenico ci parla di crescita, è proprio quella cosa lì che si cresce donando, fa sempre l'esempio del vulcano che cresce perché esce la lava, no? Mi sembra che sia una figura, un'immagine centrata su quello che hai detto, su alcune cose, diciamo, di quelle che hai detto. Grazie.
Io ringrazio anche moltissimo perché lasciano queste cose lasciano proprio senza fiato. Cioè, sono ideali talmente grandi che, come dire, si sente di essere proprio piccolissimi di fronte a queste cose. Anche Teilhard ripeteva d'ora in poi, d'ora innanzi, proprio come una cosa che doveva crescere, da quel momento doveva partire. Speriamo che sia partita. Comunque, noi nel nostro piccolo cerchiamo di approfondire il Vangelo, perché è difficile, come dire, cercando di vivere e di trasmettere il Vangelo proprio prendendolo in mano, leggendo, approfondendo, interiorizzandolo. Pensiamo, non riusciamo a fare di più nella nostra vita, cioè, non mi so esprimere bene, forse proprio perché è talmente grande quello che ci hai trasmesso che resta questo senso di piccolezza.
Rispondere. Ecco, partiamo dall'immagine del vulcano di cui si diceva prima. Il vulcano è un sistema geologico dove grazie alle temperature le cose si fondono, la materia si fonde e diventa appunto un magma. Un magma però che è in grado di ricomporsi in una materia differente, no? Dalle profondità della terra alle rocce della superficie. Ecco, il cammino spirituale nei confronti di Gesù, il Cristo, alla fine è precisamente questo, è il far crescere delle energie dal nostro interno che fuoriescono e si condensano nella forza e nella capacità di consumarsi nella relazione con Dio. Quindi il nostro cammino di rinascita dall'alto è un cammino di consumazione, In questo senso la nostra vita biologica all'inizio teme molto la morte, ma progressivamente la teme sempre meno, pur essendo un momento di sofferenza, perché in realtà la morte diventa soltanto più un transito, ma forse la relazione con Dio ci ha portati già al di là del momento della morte, ma soprattutto quando il cammino diventa un cammino di autenticità spirituale forte, un cammino spirituale di autenticità che ci conduce alla consumazione in Lui. Non per niente Teilhard parla di diafania, cioè della presenza di Dio dentro di noi che ci rende diafani della sua luce. Ecco, la consumazione ci rende diafani della luce del Signore. A quel punto noi siamo già oltre noi stessi e si consolida questo oltre noi stessi, questa profondità di relazione con il commensurato. Allora, il momento della morte, ribadisco, è un momento di sofferenza, è un momento di distacco, ma non è più un momento di disperazione, perché la relazione con l'incommensurabile davvero è più forte della morte, è al di là della morte. E teniamo sempre conto che la morte è una questione biologica, è una questione di rottura di equilibrio, degli equilibri omeostatici interni del nostro corpo, e quindi è un sistema biologico che cessa di funzionare. Ma come abbiamo detto all'inizio, noi o apparteniamo agli animali, e ok, restiamo dei sistemi biologici puri, oppure la nostra vita è il cammino verso un capolavoro dell'esistere, un capolavoro dell'esistere che diventa un capolavoro dell'essere. E dunque la consistenza che nasce al nostro interno, la forza della nostra personalità e la forza che viene tutto questo veramente trasformato, usiamo la parola giusta, trasfigurato dalla relazione con Dio. Cioè, la trasfigurazione su Monte Tabor non è una barzelletta, non è un raccontino, non è una magia, è una realtà, è la manifestazione della realtà vera, perché noi ci ammantiamo di scienza, di grandi conoscitori della realtà materiale vera e concreta. Ma quale realtà materiale vera e concreta? Per secoli, per millenni abbiamo studiato il nostro pianeta, le nostre pianure, le nostre montagne. Ma che cosa sono nei confronti già soltanto del sistema solare? Ma cos'è il sistema solare nei confronti di quel ramo di galassia a cui appartiene? E di qui potremmo continuare, visto l'universo che cos'è. Allora, la realtà è quella della nostra esperienza terrestre o è qualcosa di molto più grande di quanto pensi? Allora, appiattirci sulla realtà terrestre per le potenzialità umane è veramente troppo poco. Meno male che è venuto Gesù col suo annuncio ad aprirci qualche piccolo sguardo, tenendo sempre conto che il momento spirituale non è metafisica, il momento spirituale è concretezza, è appartenere al concreto della realtà vera, grande, incommensurabile. E questa realtà verità, noi riusciamo a indagarla per piccoli spicchi, per piccole schegge, ecco. Ma l'aver capito qualche piccola scheggia della verità ci fa intuire quello che deve essere il bagliore scintillante della verità tutta intera. allora la nostra vita indirizzata in quella direzione diventa una meraviglia da vivere, no? Perché ogni giorno scopriamo delle ricchezze e delle bellezze nuove che ci scordano da dentro, che sgorgano da questa relazione con il